E allora quello volevo dire oggi era fare un esempio, diciamo, di però è venuta una slide sbagliata. Sì, un esempio, diciamo, di ricostruzione di una teoria scientifica antica sulla base di fonti indirette. Cioè, perché si sono persi quasi tutti i trattati scientifici dell'antichità, è chiaro che è essenziale poter ricostruire teorie perdute usando le uniche fonti disponibili, cioè gli accenni che ci sono in fonti indirette. E quindi volevo fare questo nel caso di una teoria accennata da Plutarco. E, ricordiamo per contrasto, ecco, qual era la concezione di Aristotele della gravità. Già l'avevo accennato ieri, per Aristotele esiste un luogo particolare che è la proprietà di attirare corpi pesanti. Ecco, questo luogo particolare che ha finito con l'essere nel centro della Terra non attira tutti i corpi, non attira solo i corpi pesanti, perché per Aristotele ci sono corpi di tre categorie diverse riguardo al peso: i corpi pesanti, i corpi leggeri e i corpi celesti. I corpi pesanti sono appunto attratti dal centro della Terra, quindi hanno formato la Terra addensandosi intorno a questo attrattore. I corpi leggeri sono invece respinti. E poi ci sono i corpi celesti che non sono né pesanti né leggeri e quindi non si allontanano indefinitamente come farebbero se fossero leggeri e non cadono nemmeno sulla Terra e quindi continuiamo a vederli nel cielo. Questa è l'idea aristotelica. Ora c'è un dialogo di Plutarco, molte opere di morale di Plutarco sono essenziali per una ricostruzione della storia della scienza, ma c'è questo dialogo del De Face Quae Norber Une Apparet che è particolarmente importante. E la sua importanza era chiarissima, diciamo, agli scienziati della prima età moderna. Per esempio, ci sono molti passi di cui Cartesio cita implicitamente questi passi di Plutarco. Newton l'aveva citato esplicitamente molte volte negli scoli classici, cioè quelle notazioni dei Principia che dovevano richiamare le teorie antiche, però poi all'ultimo momento ho deciso di non inserirli nella versione pubblicata dell'opera, quindi sono rimasti inediti per secoli questi scoli classici, finché non sono stati pubblicati in Italia negli anni Ottanta, se ricordo bene, per la prima volta. E tra l'altro il primo lavoro scientifico di Newton era sull'aspetto del disco lunare. Quindi la fonte era essenzialmente questo dialogo di Plutarco. Ecco che Plero ne aveva pubblicato una versione fatta da lui, dal greco in latino. Ecco, questo dà un'idea, diciamo, dell'interesse che c'è stato da parte degli scienziati della prima età moderna. Ecco, lo stesso interesse non c'è stato da parte degli storici della scienza, invece, che se ne sono largamente dimenticati. Qualcuno veramente, per Szymborski, se ricordo bene, ne parla come di un dialogo, come di un'opera importante, ma non si pone affatto il problema di trovare le fonti di Plutarco. Dice che Plutarco, grazie a questo dialogo, può essere considerato il fondatore dell'astrofisica. Quindi confonde, diciamo, un letterato come Plutarco, poligrafo, che si occupava di tutto, che può essere interessante dal punto di vista scientifico, proprio perché riporta delle fonti che si sono perdute, lo confonde con uno scienziato. Ecco, io volevo cominciare con leggere alcuni brani di questo dialogo. Certo, la Luna è trattenuta dal cadere, dallo stesso moto e dalla rapidità della sua rotazione, proprio come gli oggetti posti nelle fionde sono trattenuti dal cadere, dal moto circolare. Ecco, già questo primo passo mi sembra di estrema importanza, perché è chiaro che alla base di questa considerazione c'è una concezione lontanissima da quella di Aristotele. Cioè, la Luna non cade non perché è un corpo celeste, come avrebbe detto Aristotele, ma perché il suo peso è equilibrato da quella che noi diciamo forza centrifuga, cioè dalla rapidità della rotazione. Così è lo stesso motivo per cui gli oggetti posti nelle fionde non cadono. Quindi l'idea di poter spiegare allo stesso modo il moto di un corpo gettato da un frumboliere con una fionda e il moto della luna significa che nella fonte di Plutarco si era superata quella dicotomia, diciamo, tra fenomeni celesti e fenomeni terreni, superamento che in genere viene attribuito a Galileo, all'epoca di Galileiana. Ecco, vediamo come continua Plutarco. Dice: il moto secondo natura, cataphusin, guida infatti ogni corpo se non è deviato da qualcos'altro. Perciò la luna non segue il suo peso, che è equilibrato dall'effetto della rotazione. Ma si avrebbe forse più ragione di meravigliarsi se essa restasse assolutamente immobile e fissa come la Terra. Io vedo che, non so se solo sul mio computer, che la parte finale della slide è coperta da qualcosa che riguarda il programma di Teams.
No, non lo so, no, io la vedo bene, non lo so.
La vedi tutto. Credo che l'ultimo rigo ci fosse semplicemente la citazione dove è preso il dialogo, però non riesco a leggerlo.
Sì, sì, c'è citazione, sì.
Andiamo avanti. Puoi cambiare slide, per favore. Non bisogna dare ascolto ai filosofi, continua Plutarco, se vogliono respingere paradossi con paradossi. E combattendo le stranezze di alcune dottrine, ne inventano di ancora più strane e stravaganti, come i costoro che introducono la forà verso il centro. Ecco, la forà l'ho lasciata in greco perché la traduzione va discussa, diciamo, non è ovvia. Quale paradosso mi manca? Non che masse incandescenti del peso di 1000 talenti, spinti attraverso le profondità della Terra, qualora giungessero al centro, si fermerebbero senza incontrare nulla a cui appoggiarsi. E se spinti verso il basso con velocità superassero il centro, e qua non leggo più perché è coperto da...
Non capisco.
Le leggo su quelli che ho io sul mio computer.
Io spero che gli altri la vedano, se qualcuno non...
Sì, si vede chiaramente da casa.
Allora non so, comunque se Lucio puoi leggerlo sulle tue, la cosa funziona, insomma.
Sì. Se spinti verso il basso con velocità superassero il centro, si volgerebbero di nuovo indietro e andrebbero su e giù tra questi punti di svolta. Quindi questo personaggio, diciamo, il dialogo di Plutarco, considera moti virtuali di corpi che si muovessero all'interno della Terra, presso il centro della Terra. E quindi un masso potrebbe, si considerano vari modi possibili. Un modo possibile è la quiete, al centro. Se sta al centro della Terra si fermerebbe, anche se non c'è nulla a cui appoggiarsi. Questo sembra assurdo al personaggio di Plutarco. Ma se arrivano al centro con una certa velocità, quindi lo superano, allora tornano indietro e continuerebbero ad oscillare andando avanti su e giù. Ora, questi sono moti reali, naturalmente, di un corpo che dovesse muoversi intorno al centro della Terra. Ecco, leggo l'ultimo brano. Non che una corrente impetuosa d'acqua spinta verso il basso, se giungesse al punto centrale, che se stesso dicono incorporeo, sarebbe ferma sospesa, girerebbe in cerchio, oscillerebbe con un'incessante o perpetua oscillazione. Qua in genere i traduttori inseriscono un O, che però non c'è nei manoscritti. Io credo che l'idea di Plutarco è di sottolineare la contraddittorietà, diciamo, di questa teoria, non ponendo un'alternativa, ma ponendo l'una dopo l'altra tutti questi moti possibili, perché l'idea aristotelica è che la forza è univocamente il moto, quindi l'idea che corpi soggetti alla stessa forza, che è il peso, questa attrazione verso il centro della Terra, possono avere moti diversi è completamente lontano dalle idee tradizionali. Ora, quindi è chiaro che come dire, che Plutarco sta riferendo, o il personaggio di Plutarco sta riferendo a una teoria scientifica. Una teoria scientifica molto interessante che aveva superato completamente la teoria aristotelica e che non solo aveva unificato la trattazione dei moti terreni con quelli dei moti celesti, per cui si poteva spiegare allo stesso modo il moto della Luna come quello di un sasso in un proiettile in una fionda, ma aveva anche trovato il modo per descrivere moti virtuali, non realmente osservabili, come quei moti all'interno della Terra, e aveva capito che alla stessa forza potevano corrispondere diversi moti, in dipendenza evidentemente dallo stato iniziale. E quindi, per esempio, ci poteva essere la quiete, il moto circolare uniforme o il moto oscillatorio. Ecco, ora però è anche chiaro che Plutarco non è uno scienziato e quindi dà solo degli accenni qualitativi, e se si vuole ricostruire la teoria bisogna capire una serie di cose che Plutarco non dice. Innanzitutto, che cosa significa forà, e in particolare questo, cosa consiste la epitomeson forà, cioè la forà verso il centro, e poi capire anche cos'è questo moto secondo natura, il moto catafusin, che sarebbe il moto dei corpi non soggetti, diciamo, non disturbati da qualche forza esterna. Ora, la parola forà in greco può significare moto, ma anche spostamento, trasporto, trascinamento, e i traduttori, tutte le traduzioni che ho visto, sia in inglese che in italiano, traducono forà con moto. Ora, se uno... una cosa vorrei sottolineare è che se uno vuole studiare queste cose di scienza antica non può mai fidarsi delle traduzioni. Questo è un punto essenziale. Ora, questa traduzione moto, anche se universalmente accettata, è, come dire, inconsistente con il significato dei passi di Plutarco, perché i moti che considera non sono moti diretti verso il centro. Lo è il moto del masso, quando va verso il centro, però poi lo supera, quindi si allontana, non è più un moto verso il centro, però è sempre soggetto a questa forà verso il centro. Non lo è il moto della Luna, naturalmente, che gira intorno alla Terra, non è diretta verso il centro. Non è il moto del corso d'acqua, che si muove vicino al centro della Terra, non si muove verso il centro, né se è circolare, né se è oscillatorio. Quindi non sono diretti quasi mai verso il centro. Ora, invece, in tutti i moti considerati, essere diretti verso il centro è l'accelerazione. E quindi la prima tentazione che viene, diciamo, una persona che conosce la meccanica moderna e legge il passo di Plutarco, è pensare che la forà possa essere l'accelerazione. Però non può essere l'accelerazione, perché il concetto di accelerazione manca totalmente nella scienza ellenistica, nella scienza antica, e manca per due buoni motivi. Innanzitutto, non esisteva il concetto di derivata, quindi, ma c'è un motivo ancora più a monte per cui non si poteva prendere in considerazione il concetto di accelerazione. Cioè, non esisteva neppure il concetto di velocità. Cioè, in generale, i rapporti erano considerati leciti solo tra grandezze omogenee. Quindi si poteva dividere uno spazio per uno spazio, un tempo per un tempo, ma non uno spazio per un tempo. Ora, questa impossibilità di considerare rapporti tra grandezze non omogenee spesso è vista come un limite grave della scienza antica. Io penso che non sia così, cioè tutto quello che si può fare considerando grandezze che siano rapporti di grandezze non omogenee lo si può fare anche non considerando queste cose. In realtà, se ci pensate bene, quando facciamo il rapporto tra due grandezze non omogenee, in realtà stiamo facendo il rapporto tra due rapporti. Cioè, si considera il rapporto tra la misura di una grandezza e la misura dell'altra. Ora, naturalmente, il valore del rapporto dipende dalla scelta dell'unità di misura, che è arbitraria. E questo è il motivo per cui gli scienziati antichi pensavano che non avesse senso dividere spazi per tempi, perché il risultato dipende da quale unità di misura si scelgono, e infatti il risultato non può essere un numero, ma bisogna dire se si tratta di metri al secondo, di miglia all'ora oppure di che cos'altro. Quindi è come dire, un concetto complesso che richiede un'analisi dimensionale. Però, dicevo, se ne può fare a meno. Per esempio, Archimede sviluppa l'idrostatica senza il concetto di peso specifico, appunto perché non può fare rapporti tra un peso e un volume. e se la cava benissimo considerando quello che noi chiamiamo peso specifico relativo, cioè considera il rapporto tra il peso di un corpo e il peso di un ugual volume d'acqua. La cosa è sostanzialmente equivalente, naturalmente. Però questo implica, diciamo, che il concetto di accelerazione certamente non ci poteva essere. E quindi io devo dire che sono rimasto per qualche decennio, perché questo passo di Plutarco lo conosco da quando ho cominciato a occuparmi di scienza antica, mi aveva sempre colpito molto, e però non avevo capito quale potesse essere il contesto, come dire, tecnico, diciamo, della fonte di Plutarco, quello che Plutarco mette. Volevo leggere quello che avevo scritto nella Rivoluzione Dimenticata, un libro che qualcuno di voi conosce, a questo proposito. Io avevo scritto il fatto che in tutti i casi i moti descritti come soggetti a una forabile sul centro sono moti che in termini moderni hanno un'accelerazione con tale direzione. Ciò non significa che i trattati scientifici in cui era esposta la teoria usassero necessariamente un concetto matematico coincidente con la nostra accelerazione. Ecco, però quale concetto usassero l'avevo lasciato in ombra, non l'avevo capito, insomma, fino a qualche mese fa, perciò mi interessava raccontare questa cosa. Ora, per capire cosa si intendesse per questa forà verso il centro, la cosa migliore, evidentemente, è cercare di leggere testi più tecnici di Plutarco, cioè che possono dare informazioni sulla formulazione anche matematica di una teoria del genere. Ora, uno di questi testi, che certamente è molto interessante proprio per capire questa formulazione, è la meccanica che ci è giunta nel corpus aristotelico. Non è di Aristotele, anche se qualcuno ancora crede che possa essere di Aristotele, ma la maggioranza non lo pensa più, è un'opera successiva a Aristotele. E secondo me proprio i passi che sto per ricordare dimostrano ampiamente che non può essere di Aristotele, perché esposta una teoria lontanissima da quella aristotelica del mondo. Ora, una prima cosa interessante che c'è in quest'opera è si nota che se si considera un segmento AB che trasla in modo uniforme in direzione ortogonale a se stesso, quindi si porta dalla posizione AB alla posizione BC. E mentre il segmento si copia questo moto, ecco, l'autore, che non è molto chiaro, non è molto preciso, diciamo, nella formulazione, quindi non dice che il moto è uniforme, però lo suppone implicitamente, come è chiaro da quello che sto per dire. Durante questo moto c'è un punto che si muove lungo il segmento, da A a B. Allora nota il moto reale compiuto da questo punto è il moto lungo la diagonale del rettangolo ABCD. Quindi il punto in realtà va da A a C lungo la diagonale. Ecco, naturalmente va da A a C lungo la diagonale se i due moti sono uniformi. Se i due moti non sono uniformi, in generale questo è falso, può essere ancora vero, ma dovrebbero variare con lo stesso moto la velocità del punto con la velocità del segmento. Quindi è abbastanza evidente che l'autore sta supponendo implicitamente che il moto sia uniforme. Ecco, questo è quello che noi chiamiamo regola del parallelogramma per la composizione degli spostamenti, ecco, non in generale dei vettori, ma nel caso degli spostamenti coincide con quello che dice lo pseudo-Aristotele. Subito dopo passa al caso del moto circolare, e anche questo presumibilmente è supposto uniforme implicitamente. Ecco, considera un moto circolare e scompone anche questo in due componenti. Uno spostamento lungo la circonferenza è considerato come ottenuto componendo uno spostamento lungo la tangente con uno spostamento verso il centro. Ora, la cosa interessante è che lo spostamento lungo la tangente è detto kataphyusin, cioè secondo natura. Cioè si usa la stessa espressione usata Plutarco. Ed è chiaro però in questo contesto cos'è, un moto rettilineo lungo la tangente. Però perché il moto sia circolare occorre una deviazione dal moto rettilineo che si può ottenere componendo questo moto naturale rettilineo con un moto parafusion, cioè contro natura, diretto verso il centro. Quindi in questa figura, diciamo, il moto, l'archetto di circonferenza, che se è molto piccolo può essere assimilato a un segmento, PR, è pensato come uno spostamento ottenuto combinando lo spostamento lungo la tangente, PQ, con lo spostamento verso il centro, QR. Ecco, a questo punto l'observatore Aristotele inserisce un'osservazione estremamente interessante. Dice che tra i due spostamenti non vi è alcun rapporto. Ecco, questa frase in genere non è stata capita, è stata fraintesa. Infatti se leggete l'opera dell'Observatore Aristotele in traduzione, leggete che tra questi spostamenti non vi è alcun rapporto, non vi è rapporto fisso. Cioè la parola fisso è aggiunta sia in traduzione inglese, per esempio dalla Classical Library, sia in traduzione italiana, che chiaramente fanno riferimento a quella inglese. Ecco, la parola fisso non manca completamente qualcosa di analogo nel testo greco. Quindi è un'aggiunta arbitraria di un traduttore che, siccome non capisce quello che legge, deve cercare di dargli un senso in base alla sua idea. E quindi immagino che il problema è che mentre nel caso di prima del parallelogramma c'è un rapporto fisso, qua il rapporto non è fisso. E invece il testo è molto chiaro, dice che non vi è alcun rapporto in alcun tempo, non c'è mai rapporto. Allora, per capire che significa che non c'è nessun rapporto, naturalmente bisogna leggere le opere matematiche in cui si dice cos'è il rapporto tra due grandezze. Ora, se si legge la definizione quarta del quinto libro degli elementi di Euclide, che è più o meno contemporaneo probabilmente alla meccanica pseudo-aristotelica, è detto con molta chiarezza che significa due grandezze hanno rapporto. Due grandezze hanno rapporto se esiste un multiplo della minore che supera la maggiore. Quindi dire che non hanno rapporto significa che nessun multiplo della grandezza più piccola supera la più grande, cioè che la più piccola è infinitamente più piccola dell'altra. Ora è interessante notare che lo stesso Euclide, dato questa definizione, e c'è un solo caso di due grandezze dello stesso tipo, cioè che hanno lo stesso nome, che viene considerato in cui queste grandezze non hanno rapporto. Ed è il caso dell'angolo di contingenza, cioè quello che i moderni hanno chiamato angolo di contingenza. Cioè Euclide non considera solo quelli che noi consideriamo angoli, e che lui dice angoli rettilinei, ma considera anche il caso dell'angolo compreso tra un arco di circonferenza e la tangente alla circonferenza in uno dei due estremi dell'arco. In questo caso, dice la proiezione, mi pare che sia la 16 del terzo libro, che questo angolo tra l'arco di circonferenza e la tangente non contiene al suo interno alcun angolo rettilineo. Quindi non esiste nessun sottomultiplo, se volete, dell'angolo di contingenza che sia rettilineo, quindi non c'è, tra un angolo rettilineo e l'angolo di contingenza non vi è rapporto. Ecco, queste parole non sono dette esplicitamente da Euclide, ma sono implicite. Ora è chiaro che c'è una stretta relazione tra questa proposizione di Euclide e l'affermazione dello pseudo-Aristotele, cioè dire che lo spostamento lungo il centro, nel caso di un moto molto piccolo lungo una circonferenza, non ha rapporto con lo spostamento lungo la tangente, è molto vicino a dire che l'angolo di contingenza è infinitamente più piccolo di un angolo rettilineo. Ecco, però tutte queste affermazioni sono affermazioni, come dire, quella di Euclide sull'angolo di contingenza ha una dimostrazione corretta, diciamo. Però l'idea che non ci sia rapporto tra quei due segmenti è un'affermazione, come dire, matematicamente non corretta, nel senso che si pensa evidentemente a due segmenti nel caso in cui siano infinitamente piccoli, cioè c'è un uso dell'infinitesimo attuale, che da Archimede in poi non è considerato lecito. Ecco, un teorema invece in cui questa affermazione assume, diciamo, tutti i crismi del rigore matematico, è un teorema di Archimede. Ed è la proposizione 5 del Trattato sulle spirali, in cui Archimede dimostra, Archimede considera una circonferenza, un punto P della circonferenza, la tangente alla circonferenza del punto P, poi considera un punto Q arbitrario sulla tangente e congiunge Q con il centro della circonferenza O. E chiamiamo A l'intersezione di questo segmento o Q con la circonferenza. Ora, se il punto Q che ho scelto arbitrariamente sulla tangente tende al punto P, quindi il tratto di tangente PQ diventa sempre più piccolo tendendo a zero, anche naturalmente il segmento QA tende a zero. Ma tende a zero, ma è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a PQ. Cioè Archimede dimostra che, dato una quantità arbitraria epsilon, se Q è abbastanza vicino a P, il rapporto tra PQ, tra AQ e PQ è minore di epsilon. Quello quindi dimostra ciò che noi chiamiamo il diverso ordine degli infinitesimi. Ecco, per chi non l'ha mai visto, credo valga la pena vedere la dimostrazione di Archimede, perché se provate a fare una dimostrazione voi, sono certo che la fate usando, diciamo, l'analisi della trigonometria, e vi accorgete che dimostrare che AQ è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a PQ equivale a dimostrare che 1 meno cosen alfa è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a sen alfa, quando alfa tende a zero. E questo è una cosa che si spiega in tutti i corsi del primo anno di analisi, e lo si fa, diciamo, usando appunto metodi trigonometrici. Qualche studente potrebbe essere portato a farlo, diciamo, usando la regola dell'Hopital, però poi si accorge che si trova ad usare risultati che in realtà derivano dal risultato che vuole dimostrare, insomma, se fa così. Ecco, invece la dimostrazione di Archimede è estremamente più semplice e secondo me andrebbe appunto fatta vedere agli studenti del primo anno, perché è molto più intuitiva e molto più visualizzabile di quelle che si fanno in genere nei corsi di analisi. Cioè Archimede fa questo, considera una retta parallela alla retta tangente che passa per il centro della circonferenza e prolunga il segmento PA fino a incontrare questa nuova retta in un punto che chiamiamo B. Ora noi siamo interessati al rapporto tra AQ e PQ, ma il triangolo PAQ è evidentemente simile al triangolo AOB. Non c'è bisogno di specificare perché, è del tutto evidente, direi. Quindi il rapporto che interessa è uguale al rapporto tra OA e OB. Ma quando Q tende a P, il segmento OA mantiene sempre la stessa lunghezza, perché in ogni caso è un raggio della circonferenza, quindi è costante. Mentre il tratto OB può essere scelto arbitrariamente grande. In realtà io tutta questa figura la posso disegnare al rovescio, cioè disegno prima il punto B, poi lo collego a P, trovo il punto di intersezione A e poi prolungo OA fino a trovare Q. Quindi posso scegliere arbitrariamente B, lo posso scegliere lontano quanto voglio dal centro della circonferenza e trovo la posizione di A e di Q relativa a B. Quindi il rapporto tra OA e OB chiaramente può essere piccolo quanto si vuole. E questa è la dimostrazione, cioè una dimostrazione che si fa in due righe, diciamo, non c'è bisogno di nessuno delle scatole nere che userebbe uno studente di oggi per dimostrare che 1 meno cosen alfa è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a sen alfa. Ecco, ora è del tutto plausibile, direi quasi certo, che la fonte di Plutarco conoscesse questo teorema di Archimede e conoscesse i risultati accennati dallo pseudo-Aristotele. Quindi, se io considero nel caso del moto circolare, che è un esempio importante nel passo di Plutarco, perché rappresenta sia il caso della Luna, sia il caso del corso d'acqua che gira intorno al centro della Terra, Beh, quello che vuol dire è che il moto secondo natura è il moto rettilineo lungo la tangente, e per e il moto circolare si ottiene combinando questo moto rettilineo con uno spostamento infinitesimo di ordine superiore diretto verso il centro. Quindi a questo punto è chiaro cos'è questa forà. La forà è sì uno spostamento, un moto, ma è un moto verso il centro che si sovrappone come correzione, è una correzione piccola perché è un infinitesimo di ordine superiore, al moto rettilineo che è quello secondo natura. Ecco, se uno vuole confrontare questa formulazione con quella moderna, deve pensare a sviluppare, diciamo, uno spostamento infinitesimo di un corpo mobile arbitrario, DS, al secondo ordine, diciamo, in serie terra al secondo ordine. Allora, uno spostamento DS può essere scritto come V dt, dove V è la velocità, più un mezzo A dt al quadrato, dove A è l'accelerazione. Ecco, in questa formula naturalmente sia DS sia V che A sono vettori. Ecco, io penso che la fonte di Plutarco intendesse qualcosa di simile. Cioè non avrebbe scritto i due termini, l'uno come VDT, l'altro come un mezzo ADT quadro, perché non aveva concetti di velocità e di accelerazione. Avrebbe semplicemente dire che lo spostamento infinitesimo era dato da una somma, secondo con la regola del parallelogramma, che era ben nota, esposta, diciamo, nella meccanica pseudo-aristotelica, ma esposta anche nella meccanica di Erone, dice, non abbiamo più fonti su questo. Beh, componendo un moto naturale rettilineo, che è il primo termine, con un altro termine che è un infinitesimo di ordine superiore, diretto verso il centro, che quindi è un continuo spostamento, deriva, diciamo, verso il centro, il termine usato appunto è forà, che curva la traiettoria e la fa diventare circolare. Ora, se si interpreta in questo modo, cioè si ricostruisce in questo modo, diciamo, il contesto tecnico non specificato da Plutarco, ma ricostruibile, mi sembra, facilmente, se si usa, come dire, da una parte lo pseudo Plutarco, però letto alla luce di Euclide, cosa che non è stata fatta in genere, come dicevo, perché non è stato capito che significava, che non c'era rapporto, e soprattutto perfezionato alla luce del teorema di Archimede, allora diventa tutto chiaro. Ecco, vale la pena osservare, ecco, c'è una slide qui, che questa idea, cioè che per un moto circolare occorre mutare il moto rettilineo uniforme con un spostamento verso il centro, non sarà recuperata né da Keplero né da Galileo ancora. Keplero pensa che il Sole agisca sui pianeti e causi il moto dei pianeti, ma immagina questa azione del Sole consistente nello spingere i pianeti tangenzialmente lungo la loro orbita. E non capisce, non ha il concetto, diciamo, che l'attrazione del Sole verso di sé serve a curvare l'orbita. E neppure da Galileo, che pensa che la sua formulazione imperfetta, diciamo, del principio di inerzia si estendeva anche a modi circolari, quindi lui pensava che si potesse muovere lungo una circonferenza per inerzia. Quindi sarà recuperata essenzialmente da, beh, in parte da Borelli già, e in modo maggiore da Huygens, che calcolerà anche l'espressione dell'accelerazione centripeta. Quindi ci sono voluti molti secoli anche per recuperare questa idea. Ora, se è vero che la forà è questo, cioè è uno spostamento, è un moto che si sovrappone come correzione di ordine superiore al moto rettilineo uniforme, allora questa forà posso applicarla anche a casi diversi dal moto circolare. Per esempio, posso applicarla al caso di un moto, di un corpo diretto verso il centro che attira, oppure posso applicarlo a un sasso che cade. Beh, se un sasso che cade, se penso che il moto ogni volta è sottoposto a questa forà, è chiaro che il risultato è analogo a quello di dire che c'è un'accelerazione verso il basso, quindi vedo che la velocità aumenta, mentre se lancio un sasso verticalmente verso l'alto ed è però soggetto alla forà di questo tipo verso il basso, vedo che il sasso decelera, cioè rallenta salendo. O se invece penso a un moto come quello del masso di cui parla Plutarco, che si muove verso il centro della Terra, all'interno della Terra, beh, allora applicando coerentemente questo schema ottengo un moto oscillatorio. Ora, poiché il moto oscillatorio è proprio quello descritto da Plutarco, questo mi sembra che dia una conferma importante, diciamo, alla ricostruzione. Ecco, ma questa idea che Plutarco applica in un contesto astronomico solo al caso del moto della Luna intorno alla Terra, fu applicato anche al moto dei pianeti intorno al Sole. E questo mi sembra un punto anche importante, che in genere viene negato che ci sia questa idea nell'antichità di interazione gravitazionale tra Sole e pianeti. Ecco, volevo leggere due passi, uno di Vitruvio e uno di Plinio. Ora, questi in genere non sono presi in considerazione nelle storie dell'astronomia, passi del genere. Se vedete, per esempio, la storia dell'astronomia antica di Neugebauer, che è uno dei trattati fondamentali su questo argomento, accenna appena Plinio e Vitruvio solo per dire che non capiscono nulla, insomma, il che è certamente vero, ma non significa che non sia interessante leggere quello che scrivono, perché avevano a disposizione fonti interessanti e potevano leggere fonti astronomiche ellenistiche, pretolemaiche. Cioè, quello che si fa in genere, si ricostruisce l'astronomia ellenistica sulla base dell'Almagesto, e dopodiché si scopre che l'Almagesto aveva superato tutti gli astronomi precedenti, ovviamente, perché questo è quello che cerca di l'idea che cerca di trasmettere Tolomeo. E però, visto che c'era stato quel crollo di cui accennavo già ieri, è chiaro che è importante poter leggere invece autori che scrivono prima di Tolomeo e che avevano potuto leggere trattati astronomici del terzo e del secondo secolo avanti Cristo. E in queste condizioni c'è sia Plinio che Vitruvio. Ecco, Vitruvio scrive: la potente forza del Sole attira a sé i pianeti con raggi estesi a forma di triangolo. È come se li frenasse e trattenesse in avanti, non permette loro di avanzare, ma li costringe a tornare verso di sé. Quindi c'è questa idea chiarissima che un'attrazione verso il Sole è necessaria per curvare la traiettoria, che altrimenti sarebbe rettilinea. E Plinio dice esattamente la stessa cosa. Dice: i pianeti sono colpiti nella posizione che abbiamo detto e sono impediti da un raggio triangolare del Sole a proseguire in linea retta e sono tratti in alto dalla sua forza ardente. Ora, è abbastanza chiaro che Plinio non capisce bene la fonte, non parla di forza ardente perché associa la forza del Sole al calore. E tutti e due, sia Plinio che Vitruvio, parlano di raggi del Sole a forma di triangolo. Ora, io penso che chi ha visto le figure precedenti, vediamo una figura, ecco, quante slide bisogna andare indietro, fino al... Ecco, la figura che illustrava il moto circolare secondo lo pseudo-Aristotele. Abbiamo visto che un moto lungo una circonferenza, il moto PR, poteva essere visto come somma di un moto lungo la tangente più un moto diretto verso il centro, QR. Ora, io penso che sia Plinio che Vitruvio, oppure una loro fonte intermedia, avessero visto una figura del genere. Ora, per spiegare questo concetto, cioè che c'è bisogno di un moto verso il Sole per curvare la traiettoria, è necessario disegnare un triangolo, come quello che avevo disegnato in questa figura. Ma se un autore latino come Plinio o Vitruvio vede una figura del genere, non può capire che quelli che sono disegnati sono moti virtuali. Cioè, pensare a un moto reale come composto di due moti che realmente non avvengono è un concetto molto astratto, diciamo, completamente al di fuori della portata di un autore latino. E quello che vede, vede un triangolo, immagina che ci sia qualche cosa di triangolare, di realmente triangolare. E visto che si sta parlando del Sole, cosa può essere triangolare se non un raggio del Sole? Il raggio del Sole che attira verso di sé è un raggio a forma di triangolo. Mi sembra abbastanza evidente, diciamo, l'origine del fraintendimento. Ecco, volevo leggere un altro brano di Seneca, che è ancora più chiaro. E questo è anche interessante per un altro motivo, perché Seneca sembra fare una citazione diretta. Cioè comincia col dire, abbiamo trovato chi ha detto che. Quindi sta citando esplicitamente un altro autore. E dice, non è permesso ai corpi celesti fermarsi, né invertire il moto. Tutti avanzano, come una volta sono stati lanciati, così procedono. La fine del loro cammino coinciderebbe con la loro stessa fine. Ora, è abbastanza chiaro che qui l'idea è la stessa esposta da Plutarco a proposito del moto della Luna. La Luna non cade sulla Terra perché per il suo moto di rotazione, se si fermasse, cadrebbe. E infatti Seneca continua dicendo quest'opera eterna ha moti irrevocabili. Se dovessero arrestarsi, quei corpi ora conservati dal loro moto regolare cadrebbero gli uni sugli altri. Ecco, questo mi sembra particolarmente interessante, questo gli uni sugli altri. Ali alis incident, dice il latino. Perché c'è l'idea, come dire, di un'attrazione reciproca, cioè non c'è un punto che attira tutto il resto, tutti gli altri, oppure un corpo che attira gli altri, ma l'interazione è concepita come reciproca. E a questo punto c'è una domanda fondamentale: perché allora alcuni sembrano tornare indietro? Ecco, questi astri che sembrano tornare indietro sono chiaramente i pianeti durante i moti retrogradi. Forse non so se tutti gli studenti sanno cos'è un moto retrogrado. Ho scoperto che è una nozione che spesso è ignorata, purtroppo. E cioè, se uno osserva il moto di un pianeta sullo sfondo, diciamo, delle stelle fisse, vede che non si muove sempre nello stesso verso, mentre si muove in una certa direzione, poi rallenta, si ferma e torna indietro. O in realtà, da un punto di vista eliocentrico, questo accade perché se per esempio un pianeta esterno come Marte o Giove, un moto di rivoluzione intorno al Sole, per esempio Marte ci mette 2 anni per farlo, 2 anni terrestri, cioè il doppio di quanto ci mette la Terra approssimativamente. E quindi la Terra, dal punto di vista, diciamo, del moto angolare, a un certo punto supera Marte nel moto. E quando lo supera, a noi sembra che Marte torni indietro, naturalmente. E quindi il moto retrogrado viene generato, diciamo, dal fatto che si combina il moto del pianeta col moto della Terra da cui viene osservato, da cui il moto del pianeta viene osservato. Ed era proprio questo il motivo per cui Aristarco di Samo aveva introdotto l'ipotesi eliocentrica. Sappiamo, lo dice anche Plutarco, per esempio, che aveva introdotto questo moto per salvare i moti osservati degli astri, e chiaramente si riferiva ai moti retrogradi dei pianeti. Ecco, quindi qual è il senso di questa domanda di Seneca? Dice, perché alcuni pianeti hanno un moto retrogrado, sembrano tornare indietro? Perché è chiaro che la spiegazione data da Plutarco nel caso della Luna, cioè che la Luna non cade perché il peso è equilibrato dalla velocità della rotazione, quindi da quella che noi diremmo la forza centrifuga. E non funziona nel caso dei pianeti che tornano indietro, perché nel momento in cui il pianeta sta per tornare indietro, quindi il moto angolare si ferma, quella che si chiama la stazione planetaria, beh, il pianeta perché non cade sulla Terra? Dovrebbe cadere. In un ambito, se uno volesse spiegare il moto dei pianeti, diciamo, nell'ambito della teoria geocentrica, allo stesso modo in cui Plutarco spiegava il moto della Luna. Ecco, quindi è particolarmente interessante la risposta di Seneca. Seneca dice: l'intervento del Sole e la natura delle orbite circolari disposte in modo che per un certo tempo ingannano gli osservatori, impone loro un'apparenza di lentezza. Così le navi, procedendo vele spiegate, sembrano tuttavia star ferme. Ecco, qui la cosa non è detta proprio bene, insomma, c'è stato la mano di Seneca, si vede, insomma, che ha confuso un po' le idee, però ci sono tutti gli ingredienti per ricostruire l'idea della fonte. Innanzitutto c'è l'esempio della nave, e come dicevo, mi sembra anche ieri, e questo è un luogo comune per illustrare la relatività del moto. C'è i passeggeri di una nave che corre lungo una costa, sembra che la nave sia ferma e sia la costa a muoversi, e quindi è chiaro che il moto retrogrado dei pianeti è un'apparenza dovuta al moto relativo, dovuto al fatto che il moto dei pianeti è osservato da noi che stiamo sulla Terra, che a sua volta si muove. Poi è anche chiaro che si parla del Sole, bisogna tener conto del Sole per spiegare questo fenomeno, quindi bisogna tener conto. E poi si parla di combinare le orbite circolari, cioè se io combino l'orbita circolare della Terra con quella di Marte, vedo che in certi intervalli la combinazione è tale che quando la Terra appunto supera Marte, sembra che Marte torna indietro. Quindi è abbastanza chiaro che la spiegazione dinamica accennata da Plutarco, che Plutarco aveva esposto solo nel caso della Luna, serviva anche nel caso del moto dei pianeti, però per questo era necessario usare l'eliocentrismo. E anzi, questo dava un motivo in più per accettare l'eliocentrismo, perché solo in una visione eliocentrica il moto può essere spiegato, il moto dei pianeti, come dovuto a un equilibrio tra attrazione verso il Sole e forza centrifuga. Ora, appunto, non è stupefacente che la fonte di Seneca fosse eliocentrica, chiaramente lo erano anche la fonte di Plinio e di Vitruvio, che ho letto prima, parlava appunto anche di attrazione esercitata dal Sole verso i pianeti. Quindi ecco, penso che anche la lettura semplicemente di questi tre passi, di Plinio, di Vitruvio e di Seneca, mostrano abbastanza chiaramente come non sia affatto vero che l'eliocentrismo fosse stato accantonato dopo Aristarco di Samo, ma evidentemente era stato accantonato durante l'interruzione delle ricerche scientifiche, durante il crollo della scienza che c'era stato prima che fosse ripreso con secoli di distanza da Tolomeo. Ecco, volevo anche accennare al fatto che sembra presente anche il principio di inerzia. Cioè, scusate, forse vale la pena fare una breve interruzione e vedere se ci sono domande su quello che ho detto finora. Cioè, non è detto che le domande debbano essere solo alla fine. Scusate, c'è qualcuno? Benedetto, tu ci sei?
Certo che ci sono.
Ecco, no, perché sentivo un silenzio, ho pensato che questo sia parlato da solo tutto questo
tempo. No, così siamo, ci siamo.
Bene. Vabbè, per il momento non ci sono domande. Allora,
ci siamo tutti.
Come? Continuo.
Ci siamo tutti. Interessantissimi.
Allora, il moto naturale, quello che sta Fusin, secondo Plutarco, è chiaro che è rettilineo, è quello lungo la tangente. Ora, se è vero, come mi sembrava, che i moti circolari fossero stati supposti implicitamente uniformi, come certamente era stato supposto uniforme il moto lungo il segmento che si spostava a sua volta nel caso della composizione della regola del parallelogramma, beh, allora anche la componente lungo la tangente è uniforme, quindi il moto Kartal-Fewson il moto seconda natura è un moto rettilineo uniforme. Ora, dire che il moto seconda natura è rettilineo uniforme sembra indicare, diciamo, nettamente un principio di inerzia, che in genere è negato nell'antichità. Ecco, però ci sono una serie di riferimenti indiretti, oltre a quelli che abbiamo visto. Per esempio, la meccanica di Erone, citavo prima, dicevo, la meccanica di Erone esposta alla regola del parallelogramma per la composizione degli spostamenti con parole quasi identiche a quelle usate dallo pseudo Plutarco, quindi probabilmente avevano una fonte comune. Ora, nella stessa opera, Erone afferma che per spostare un corpo su un piano orizzontale privo di attrito basta una forza minore di qualsiasi forza prefissata. Ecco, un enunciato che è molto vicino al principio, non è il principio di inerzia, però il trattato di Erone riguarda lo spostamento, l'uso di macchine per sollevare pesi, e quindi in questo contesto sarebbe strano parlare di pesi che si muovono, di moto rettilineo uniforme. E l'enunciato più vicino che ha senso dare in questo caso era proprio questo. Ora, è interessante il modo in cui Erone dimostra questa affermazione, che per spostare un corpo su un piano orizzontale privo di attrito, è importante che ci sia il concetto di attrito in Erone, in genere si nega. Qualcuno ha detto qualcosa, ho sentito una parola ma non ho capito. No. Ora, in genere appunto è negato che l'idea di attrito fosse nell'antichità, ma Erone dedica alcune pagine a descrivere il concetto di attrito, a spiegare bene come si fa a rendere minimo l'attrito e così via. E questo mi sembra anche un punto essenziale, perché io credo che il concetto di attrito è intrinsecamente legato al concetto del principio di inerzia. Cioè, se non si prende il concetto di attriti, non si può enunciare il principio di inerzia, naturalmente, perché in tutti i moti terreni l'attrito in genere è presente e impedisce di vedere moti rettilinei uniformi senza causa. Però è vero anche l'inverso, cioè non ha senso parlare di attriti se non si ha in mente un principio di inerzia. E quindi il fatto che Erone insista sul concetto di attrito mi sembra un motivo in più per pensare che le sue fonti, naturalmente Erone è interessante per le fonti che ha, perché Erone scrive nel primo secolo d.C., dopo, diciamo, la fine della scienza, e in genere è un divulgatore, diciamo, non dà mai risultati originali. Ora, dicevo, quello che è interessante è la dimostrazione di Erone. Come fa Erone a dire che per spostare un corpo lungo un piano orizzontale, se il piano è abbastanza, il corpo sono abbastanza lisci, perché non ci sia attrito, basta una forza minore di qualunque forza data? Beh, Erone considera il moto lungo un piano inclinato e poi fa tendere a zero l'inclinazione del piano. Erone prima vede che basta, diciamo, una forza nulla per spostare un qualunque peso lungo un piano inclinato verso il basso, e poi fa vedere che, diminuendo sempre di più, se il peso non è nullo, continua a muoversi anche facendo tendere a zero l'inclinazione del piano. Ora, è interessante notare che lo stesso enunciato, cioè esattamente con le stesse parole, diciamo, che è possibile muovere un corpo lungo un piano orizzontale privo di attrito con una forza minore di qualsiasi forza prefissata, è nell'opera giovanile di Galileo nel De Motu. E il modo in cui Galileo dimostra è esattamente quello di Erone, cioè prende piani inclinati e poi fa tendere a zero l'inclinazione del piano e quindi ripete essenzialmente la dimostrazione di Erone. Ora, io avevo notato questo fatto molti anni fa, una ventina d'anni fa direi, e avevo fatto fare anche una tesi di laurea a Andrés Voigt su questo, e Voigt aveva trovato molti passi sia nel De Motu sia nelle meccaniche, cioè in opere giovanili di Galileo, che ripetevano negli stessi termini, erano praticamente al di là del cambio di lingua, corrispondevano esattamente alle frasi della meccanica di Erone. E mi ero convinto che quindi Erone fosse stata una fonte di Galileo. E una fonte di Galileo basata non su un argomento secondario, ma su un argomento centrale, come è il principio di inerzia. Però questa era una tesi che era stata rifiutata a lungo, perché con la motivazione che Galileo non poteva conoscere Erone, perché la meccanica di Erone è stata ritrovata in versione araba solo nell'Ottocento, da Carrà de Vaux. Ecco, c'è questa strana idea dei filologi che, come dire, si può dimostrare che una persona ha usato una fonte non sulla base dell'identità di quello che scrive con la fonte, ma solo se si trova, diciamo, la pistola fumante, cioè proprio si sa che lui aveva in mano quel manoscritto della fonte. Ora è chiaro che se nell'Ottocento si trovano manoscritti della meccanica di Erone, significa che questi manoscritti sono esistiti dall'epoca di Erone fino all'Ottocento e quindi esistevano anche all'epoca di Galileo. E a me sembra che vedere n frasi identiche in due opere è una ragione sufficiente per capire che l'opera precedente sta attingendo alla precedente, diciamo. Ecco, però tra l'altro avevo trovato anche elementi che indicavano che la meccanica di Erone fosse nota all'epoca di Galileo. In particolare c'era un appunto di Cristoforo Clavio, che era l'astronomo del Sacro Collegio contemporaneo di Galileo, che molti conoscono probabilmente, in cui lui aveva fatto una specie di elenco dei testi che bisogna studiare per il corso di meccanica che teneva presso il Collegio Romano. E una delle opere, dei testi citati, era Erone. E siccome citava separatamente Pappo, non poteva riferirsi ai passi di Erone citati da Pappo. E quindi evidentemente doveva avere una meccanica di Erone a disposizione. Ecco, questa era la situazione fino a un po' di anni fa. Qualche anno fa è stata pubblicata una edizione critica della meccanica di Erone, a cura di Ferriello, Gatto e Gatto. Uno dei due Gatto è il Romano Gatto, che conosco, l'altro in questo momento mi sfugge il nome di battesimo. E in quest'opera non solo si trovano molti più, cioè oltre a quelli che avevo trovato io col mio studente, si trovano altri passi identici in Galileo e in Erone, ma si trovano anche molte prove del fatto che la meccanica di Erone fosse a disposizione degli studiosi fin dal Rinascimento in Europa. E quindi oggi si può dire con certezza, diciamo, che Galileo aveva attinto ad Erone queste idee fondamentali. Aveva attinto ad Erone anche l'idea di considerare i piani inclinati, insomma, che non è di poco conto, direi, no? Ecco, allora, a questo punto vorrei affrontare un problema che sembra importante, cioè cercare di capire qual è la fonte a cui avevano attinto sia Plutarco, sia Vitruvio, Plinio e Seneca. Quindi chi era l'autore che aveva formulato questa teoria anche astronomica che usava, diciamo, l'interazione gravitazionale tra Sole e pianeti e che spiegava che l'interazione gravitazionale consisteva nel curvare la traiettoria modificando la traiettoria naturale che sarebbe stata rettilinea uniforme con questa correzione di ordine superiore che era questa forà verso il centro, che in un caso è il centro della Terra, quando si parla di moti interni alla Terra o del moto della Luna, e quando si parla di moti planetari invece è il Sole. Ecco, la prima osservazione è che tra l'astronomia ellenistica culmina, diciamo, col lavoro di Ipparco, che è l'ultimo e allo stesso tempo anche il maggiore di tutti gli astronomi ellenistici. Plinio, tra l'altro, nel libro in cui c'è quella frase sul raggio triangolare del Sole, cita Ipparco come sua fonte. Ecco, Plinio alla fine di ogni libro fa un elenco degli autori che ha usato per il libro, però non dice quale autore ha usato in ciascun punto per ciascuna affermazione. Quindi non sto dicendo che sostiene che quella frase è dedotta dal Parco, però alla fine del libro, nell'elenco degli autori, c'è anche il Parco. E tra l'altro Plinio deplora che il Parco non ha avuto nessun successore. Quindi è strano che ci... è difficile immaginare che una teoria importante come quella che ho ricostruito fosse sconosciuta di Parco. Quindi quello che c'è da capire è se è una teoria di Parco oppure una teoria precedente di Parco. Ora, vari indizi suggeriscono che la fonte sia proprio il Parco. Quindi tra l'altro questo spiega anche perché la teoria sia così poco citata in letteratura, cioè l'abbiamo trovato questo accenno in fonti romane come Plutarco, come Vitruvio, Plinio e Seneca, e qui c'è questo accenno in Plutarco, però né Tolomeo né altri studiosi d'epoca imperiale di lingua greca, scienziati, la citano. Ora, il Parco aveva lavorato a Rodi fino almeno al 126 a.C. 126 a.C. è la data dell'ultima osservazione di Parco ricordata da Tolomeo l'Almagesto. E gli studi ad Alessandria si erano interrotti nel 145. Il 145 è la data in cui ci fu una persecuzione di tutti gli intellettuali greci, che quelli che non furono uccisi scapparono. E quell'anno la direzione della biblioteca d'Alessandria passò da Aristarco di Samotracia, che era il più grande filologo dell'epoca, a un certo Cida, che era un ufficiale dei lancieri, come sappiamo da un papiro di Ossilinco. E quindi il Parco ha lavorato anche dopo che l'attività scientifica ad Alessandria si era interrotta. Quindi è plausibile che di alcune opere di Parco non fosse rimasta traccia nella biblioteca di Alessandria, dove lavora in particolare Tolomeo. E quindi si spiega, se è di Parco, si spiega anche perché questa teoria, diciamo, è così poco citata dagli scienziati greci successivi al crollo culturale alla fine della scienza. Ora, ci sono vari indizi, altri indizi che suggeriscono questa cosa. Uno è il fatto che il personaggio di Plutarco, che critica i paradossi della teoria, che è Lampria il personaggio, polemizza con un altro personaggio del dialogo, che è Apollonide, che rappresenta i matematici. E a proposito di una teoria particolare, dice: questa teoria al di là della tua portata, Apollonide, e anche quella di Parco. Quindi Parco è citato esplicitamente nel dialogo, nel De Face, ed è citato come obiettivo polemico da parte della stessa persona che sta criticando questa teoria della forma verso il centro, dicendo che è piena di paradossi e che è assurda. Quindi questo già è un elemento, mi sembra, di una certa importanza. Tra l'altro Plutarco cita anche altri risultati che noi sappiamo essere di Parco, sempre in quell'opera, in quel dialogo. Per esempio si osserva subito prima di nominare il Parco che la parallassi lunare è osservabile, cioè si può misurare la distanza dalla Luna alla Terra con misure di parallassi, e sappiamo che, e questa era un'osservazione di Parco su cui Parco si era basato per trovare la distanza dalla Luna. Ecco, però c'è un altro punto che è ancora più importante, che noi sappiamo che Parco ha scritto un'opera sulla gravità. L'opera naturalmente è perduta, ne sappiamo il titolo, Periton diabaruto tacato feromenon, cioè sulle cose. Feromenon è il verbo ferro, quello che corrisponde al sostantivo forà, quindi sulle cose che sono spostate verso il basso. Dal peso. E tra l'altro, lasciamo stare. E su quest'opera, a parte il titolo, le sole informazioni che abbiamo sono dovute a Simplicio. Ecco, Simplicio era un intellettuale, diciamo, del VI secolo, della prima età bizantina, un commentatore di Aristotele, un aristotelico. E però dà molte informazioni su opere che non erano note, diciamo, nei secoli precedenti. Ecco, sembra che in quei secoli fossero tornate in circolazione, diciamo, nel mondo di lingua greca, opere che si erano conservate solo in Oriente. Simplicio, tra l'altro, è andato in Persia e aveva informazioni, per esempio, sulla teoria delle maree che si erano perdute fino ad allora. Ci informa anche su altre opere, diciamo, che erano perdute. Ora, siccome il Parco aveva lavorato a Rodi, Rodi è molto vicino all'Asia Minore, quindi all'impero dei Seleucidi, è normale pensare che opere di Parco successive, diciamo, l'interruzione dell'attività scientifica ad Alessandria, siano conservate in Oriente meglio che ad Alessandria, e quindi erano note e non rimaste note. Il Parco era anche in rapporto con scienziati mesopotamici, insomma, quindi si poteva essere conservato in Asia Minore o in Mesopotamia, e poi essere rientrati in circolazione quando ci sono questi rapporti, diciamo, tra greci e persiani. Ecco, cosa dice Simplicio sull'opera di Parco? Dice poche frasi, però molto interessanti. Innanzitutto dice che Parco ha descritto il moto di un grave lanciato verso l'alto, oppure lasciato, come prima decelerato, con la velocità decrescente, c'è cioè un moto sempre più lento, via via che il corpo sale, per poi scendere sempre più velocemente quando scende. E poi aveva detto che se si lancia un corpo verso l'alto o verso il basso, vi è la stessa causa, la stessa itia, dice Simplicio, in tutti e due i modi. Ora, dire che non è chiarissimo che dire che significa itia in questo contesto, però mi sembra che sia chiaro in base al risultato citato, cioè cosa c'è di uguale nei due casi. Se un corpo una volta sale, deceso, a velocità decrescente, in un altro caso scende a velocità crescente, può sembrare che siano moti completamente diversi, però se io ho una teoria come quella della forà verso il centro, in questo caso verso il basso, è chiaro che la forà è la stessa ed è diretta sempre verso il basso e corrisponde, diciamo, alla nostra accelerazione, anche se come dimensionalmente è qualcosa di molto diverso, che è solo uno spostamento. Ma però questa correzione, diciamo, del moto rettilineo uniforme avviene sempre sovrapponendo al moto naturale un piccolo moto verso il basso, sia che che il corpo salga sia che il corpo scende. Quindi il fatto che il Parco abbia detto che si potevano descrivere allo stesso modo i due moti è un indizio a favore dell'ipotesi che stesse pensando alla stessa teoria che abbiamo ricostruito sul base del passo di Plutarco. Ecco, però ha detto anche un'altra cosa, Simplicio, su Parco, che secondo me è ancora più interessante. Aveva detto che il Parco aveva contraddetto Aristotele. Questo agli occhi di Simplicio è una grave colpa, naturalmente, perché Simplicio è un aristotelico. Aveva contraddetto Aristotele affermando che il peso diminuisce avvicinandosi al centro, anziché aumentare, come aveva detto Aristotele. Ora, il centro di cui parla Simplicio è chiaramente il centro della Terra, tra l'altro è un aristotelico, per lui è il centro di tutto il mondo. Ora, cosa poteva aver voluto dire il Parco dicendo che il peso avvicinandosi al centro diminuisce? Ora, se io prendo un corpo e lo sollevo, non ho l'impressione che il peso cambi, a seconda se sta un po' più in alto o un po' più in basso. Quindi chiaramente il Parco non si poteva riferire a piccoli spostamenti sulla superficie della Terra, ma spostamenti grandi, diciamo grandi, confrontabili almeno col raggio della Terra. Ecco, se consideriamo corpi esterni alla Terra, l'idea che allontanandosi molto dalla Terra il peso verso la Terra debba aumentare è un'idea ancora più strana. È abbastanza naturale che l'interazione, l'attrazione dovuta a un corpo diminuisca con la distanza, non aumenti. Ecco, a me sembra che l'unico modo per rendere sensata l'affermazione è pensare a corpi all'interno della Terra. Cioè, io penso a molti di corpi che si muovono all'interno della Terra, allora è chiaro che se un corpo sta esattamente al centro della Terra, per simmetria, non è soggetto a nessuna forza, rimane in equilibrio, come dice Plutarco, appunto, del masso, che sta al centro della Terra. E se si sposta poco dal centro, è naturale pensare che piccoli spostamenti comportano piccoli mutamenti anche del peso. D'altra parte, se si sa che il peso è semplicemente un'interazione tra corpi, non è un'attrazione verso un punto, come appare anche dal brano di Seneca. E su questo poi ci sono una serie di altri indizi che non ho il tempo di ricordare oggi. E diventa chiaro perché il peso diminuisce avvicinandosi al centro, perché il corpo è attirato, diciamo, da tutte le parti della Terra. Al centro queste forze si fanno esattamente equilibrio e via via che mi avvicino alla superficie predomina l'attrazione della parte, diciamo, più lontana dalla superficie da cui mi sto avvicinando. Quindi questa affermazione suggerisce che il parco avesse considerato moti all'interno della Terra. Ora, i moti all'interno della Terra sono proprio quelli di cui parla Plutarco quando parla del masso di non so quanti talenti o parla del corso d'acqua che gira intorno al centro della Terra e così via. Quindi a me sembra che ci siano abbastanza elementi, ce ne sono anche altri per la verità, per pensare che la fonte, diciamo, di Plutarco e quindi anche degli altri di Plinio, di Vitruvio, di Seneca fosse proprio il parco. Ecco, una cosa interessante che a me personalmente ha colpito molto, e che questa idea antica di questa epitomeson fora, di questa fora verso il centro, sembra che sia rimasta una traccia fino a Newton. Perché Newton, quando considera forze centrali, significativo è proprio nel caso delle forze centrali, che quindi ricordano in modo preciso, diciamo, l'idea di una teoria, di una fora verso il centro, quando dimostra che la legge delle aree sembra fare riferimento esattamente alla teoria che ho ricostruito sulla base di Plutarco e delle altre fonti. Cioè non considera la forza centrale come causa, diciamo, di un'accelerazione e non usa il concetto di accelerazione, ma usa il concetto di continui spostamenti verso il centro. Ecco, volevo far vedere, qua c'è una figura che tratta proprio dai principi di Newton, in cui si vede come Newton dimostra la legge delle aree. Ecco, Newton considera il moto di un corpo soggetto a una forza centrale come diviso, diciamo, divide l'intervallo di tempo in tanti piccoli intervalli di tempo successivi di uguale durata e considera il moto in ogni piccolo intervallo di tempo come assimilabile a un moto rettilineo. Allora un primo trattino sarà il tratto AB, A maiuscolo, B maiuscolo. Poi se la forza è nulla, allora nell'intervallo successivo di tempo il corpo continua in modo rettilineo uniforme e quindi percorrerà il tratto B grande C piccolo, dove B grande C piccolo è un tratto allineato con la grande B grande della stessa lunghezza. Ecco, in questo caso vale la legge delle aree, perché se considero la legge delle aree, naturalmente dice che le aree spazzate, diciamo, descritte dal segmento che congiunge il Sole, S, diciamo, il punto, il centro delle forze, ecco, il caso che interessava era l'applicazione al Sole, ma questo vale per qualunque forza centrale, che congiunge S col corpo mobile, descrive aree uguali in tempi uguali. Ora il triangolo S a grande B grande alla stessa area del triangolo ASB grande C piccolo, perché sono due triangoli che hanno basi uguali, a grande B uguale a B grande C piccolo, e ovviamente la stessa altezza, perché il terzo vertice è lo stesso, S grande. Ecco, però se esiste una forza centrale non nulla, il moto per descritto, compiuto dal corpo nel secondo intervallo di tempo, non sarà B grande C piccolo, ma sarà una composizione con la regola del parallelogramma del moto B grande C piccolo, che sarebbe stato il moto reale se non ci fosse stata l'azione della forza, con uno spostamento verso il centro, una forma verso il centro che è data dal segmento B grande B grande. Ora, componendo con la regola del programma B grande V grande con B grande C piccolo, si ottiene il segmento reale che è B grande C grande. E quindi il triangolo viene trasformato dalla forza dal triangolo S B grande C piccolo al triangolo S B grande C grande. Poiché C grande C piccolo è parallelo a S B grande, proprio perché abbiamo usato la regola del parallelogramma, è chiaro che i due triangoli hanno la stessa area, cioè la base è la stessa, ma la stessa anche l'altezza. Quindi la forza centrale non conserva, diciamo, l'area come nel caso di forza nulla. Questo è vero anche per tutti gli altri tratti successivi. Ecco, il caso continuo viene dedotto da Newton in modo, vabbè, non rigoroso secondo i criteri moderni, però in modo molto intuitivo, facendo tendere a zero, considerando intervalli di tempo sempre più piccoli, per cui la spezzata tende a una curva continua e continua a valere la legge delle aree. Ecco, quindi viene il dubbio che Newton sapesse qualcosa dell'antica teoria, cioè a me è venuto questo dubbio, perché è strano che proprio quando parla di forze centrali non usa più il concetto di accelerazione, ma quelle che sono verso il centro sono degli spostamenti, esattamente come nella teoria che abbiamo appena ricostruito. Dunque, volevo dire un'altra cosa, non mi sta sfuggendo, però io come ieri finirei qua prima, vedendo se ci sono domande, perché la parte più interessante in genere consiste proprio nella risposta alle domande. C'è qualcuno?
Sì, sì, siamo tutti connessi. È stata una lezione, a mio parere, meravigliosa.
Grazie Benedetti, io, quando ti ho fatto vedere questa cosa che avevo fatto, io ero così contento, ti ho detto, ma non c'era già nella rivoluzione dimenticata?
Poi dopo mi sono rivisto la rivoluzione dimenticata e ho visto che non c'era.
Io ero rimasto, guarda, per tanti anni col dubbio, perché sembrava che l'accelerazione funzionasse, ma non poteva esserci l'accelerazione.
Questa idea di
vent'anni per capire che invece di pensare alla derivata seconda dovevo scrivere ds come v dt più un mezzo at dt quadro, mi sono sentito un cretino.
È anche molto bello la tua interpretazione di questi raggi triangolari, che io avevo letto su VDU e mi sono chiesto, ma che sono questi raggi triangolari? Questa interpretazione che dai mi sembra proprio veramente molto molto ragionevole. L'altra cosa forse è una banalità che volevo dire, ma mi pare, io non ce l'ho qui, ma insomma mi pare di ricordare che sui principi comunque ci sono tanti esperimenti ideali che Newton fa proprio con l'idea di fare un tunnel, una specie di tunnel Gelmini che va fino al centro della Terra e si occupa di moti come quelli di cui si è chiaramente occupata
ma Plutarco è una fonte continua, diciamo, di Newton. Questo è abbastanza chiaro, evidente, insomma. Io ricordavo prima che il primo lavoro scientifico di Newton è stato sull'aspetto del disco della Luna, insomma. Quindi, naturalmente Newton alla biblioteca aveva l'opera Omnia di Plutarco, però in questo caso sembra che oltre Plutarco conoscesse anche invece la la teoria vera formulata bene, cosa che Plutarco non dice.
Certo.
Cioè, Plutarco cos'è la Forà non è chiaro, o lui l'aveva capito da Plutarco, o c'aveva anche fonti migliori, che non mi sembra che si possa escludere.
Bene, io insomma, vediamo se ci sono domande.
Volevo aggiungere una cosa a proposito di raggi triangolari. Mi sembra che nel caso di Vitruvio, la frase che ho detto è tradotta generalmente come l'ho tradotta io, però poi Vitruvio parla di triangoli e per triangolo usa la parola trigonus o trigonum, adesso non mi ricordo se è neutro, in latino. E questo termine viene tradotto in genere, in tutte le traduzioni che ho visto, sia in inglese che in italiano, viene tradotto trigono, non triangolo. Mm-hmm. È un altro esempio per cui non bisogna fidarsi, secondo me, delle traduzioni. Perché cosa è successo? Che all'epoca di Vitruvio non era stata mai scritta un'opera di geometria in latino.
C'è qualcuno che...
E quindi non esisteva una terminologia geometrica standardizzata, assodata in latino. E allora Vitruvio come può fare per nominare un triangolo? La scelta ovvia è di traslitterare il termine greco. Ora in greco triangolo si dice trigonon e lui lo traduce trigonum, insomma. Quello che succede è che poi nei secoli successivi si afferma invece la forma triangulus, che invece di essere una traslitterazione è un calcolo in cui si traduce separatamente il tri e il gonion, diciamo, del termine greco. E la parola trigono rimane invece in contesti astrologici. Però questo avviene dopo, insomma. E quindi a me sembra del tutto evidente che Vitruvio ha una fonte greca e la traduce traducendo trigonon con la traslitterazione latina trigonum. Invece di solito, se leggete questa cosa in traduzione, sembra che Vitruvio stia parlando di astrologia perché parla di trigoni. Non so se è chiaro quello che dico. Quindi mi sembra un altro esempio di come bisogna sempre leggere i testi originali e non le traduzioni. Soprattutto, questo è vero naturalmente, non tanto nel caso dei testi scientifici, che se uno legge una traduzione, che so, degli elementi di Euclide o di un'opera di Archimede, in genere le traduzioni sono fatte da esperti di scienza antica, diciamo di matematica antica, e quindi sono quasi sempre attendibili, insomma. Ci può essere anche lì qualche errore, ma è raro. Quando però il riferimento, diciamo, teoria scientifica è in un contesto non scientifico, cioè chi deve tradurre Vitruvio o Plinio o Seneca non è un esperto di astronomia antica, è semplicemente un latinista o un grecista. E quindi la possibilità di fraintendimenti è molto maggiore.
Certo. Lucio, vedo che ci sono due domande per te, una dalla Massi e l'altra da Giulio D'Agostini, quindi chiederei, le vedo in quest'ordine, chiederei a Laura di iniziare e di fare la sua domanda.
Professore, mi sembra di non leggere nelle slide il titolo dell'opera di Parco sulla gravità e non ho capito bene qual è il titolo.
Il titolo è Periton diabarut attaccato feromenon, cioè sulle cose. In greco c'è solo l'articolo ton, che può avere anche funzione di pronome, diciamo, sulle cose feromenon. Il verbo fero, dicevo, corrisponde esattamente al sostantivo forà, quindi portate, trascinate, spostate verso il basso, cato, e abbarutata, cioè a causa del peso, a causa della gravità. Okay. Questo è il titolo. Come dire, riferito da Simplicio.
Mentre per la causa del moto ha utilizzato un'altra parola che però a causa della scarsa connessione non ho capito. Mentre per quanto riguarda la causa del moto ha utilizzato un'altra parola greca, mi sembra fosse itia, ho capito bene.
A proposito del moto, di quale moto?
A proposito della causa del moto ha utilizzato una parola greca.
Ah, causa, idea.
Ok. Va bene, grazie.
C'è una domanda di Giulio D'Agostini.
Ah, ecco, io sono incuriosito dalla misura della distanza Terra-Luna fatta dai parco di Nicea. Io conoscevo quella di Aristarco di Samo, chiaramente, che aveva anche provato a misurare la distanza fra la Terra e il Sole. E quindi, da quello che ho detto, è stata misurata con una tecnica di parallasse. Se ci può dare qualche dettaglio in più, per esempio, fra dove e dove è stata fatta, con quale precisione rispetto a quella di Aristarco e così via.
Ma la precisione era, secondo me...
No, precisione rispetto a quello che sappiamo noi, quanto...
L'accuratezza è stupefacente, ecco, secondo me. Però naturalmente bisogna credere alla ricostruzione, cioè noi non abbiamo l'opera di Pappo, insomma, abbiamo da una parte l'osservazione riferita anche da Plutarco, che Pappo aveva saputo misurare la distanza della Luna in base alla parallasse. E dall'altra abbiamo il valore della distanza, che è 59 raggi terrestri, che è però nell'Almagesto. E Tolomeo non dice di ricavarla dal parco, ma dice di fare lui i conti, se non che i conti sono tutti sbagliati. E miracolosamente arrivano al risultato giusto, perché si elidono tra di loro tutti gli errori. Quindi è abbastanza chiaro che Tolomeo in realtà è una fonte, quindi ha già il risultato che deve essere 59 raggi terrestri. E Tumer è stato il primo studioso che ha attribuito a Ipparco questa misura 59, e più o meno sono stati tutti d'accordo gli altri successivamente. Quindi è accettato che la misura di Ipparco fossero 59 raggi terrestri. Ora, normalmente viene considerato una buona approssimazione, perché la distanza tra il centro della Terra e il centro della Luna, naturalmente stiamo parlando di distanze medie, e anche sia nel caso di Tolomeo di Parco, anche Tolomeo parla di distanza media, è poco più di 60, 60 e un terzo, mi sembra, raggi terrestri. Però chi pensa che Parco avesse confuso 60 con 59, a parte il fatto che secondo me Parco non avrebbe detto 59 se non avesse saputo che l'errore era inferiore a un raggio terrestre, avrebbe approssimato a 60. Vabbè, questo è dovuto alla mia fiducia, diciamo, nel modo in cui approssimavano i valori. Ma non tiene conto che, come dire, gli scienziati greci in genere si riferivano a grandezze immediatamente connesse con l'osservazione, mentre i moderni sono portati a usare grandezze naturali nel modello più che nell'osservazione diretta. Ora, se io osservo la Luna, la distanza che mi interessa è la distanza tra il mio occhio e il punto della Luna che è più vicino a me. Quindi devo sottrarre alla distanza tra il centro della Terra e il centro della Luna un raggio terrestre e un raggio lunare. Anche Aristarco di Samo, nell'opera sulle distanze, parla di distanza dall'occhio dell'osservatore, non dal centro della Terra. Perché dovrei misurare la distanza dal centro della Terra? Misura la distanza tra me che osservo e ciò che osservo. Allora, se si confronta il dato moderno in questo modo, allora il 59 di Parco va confrontato col dato moderno 59,04, che dà un'idea, secondo me, della precisione.
Questa sì, è notevole questo.
È notevole, no?
È decisamente sì. Io non
invece, scusa, visto che ci sono ancora, invece per la grandezza della Luna erano ancora valide prima la determinazione fatta da Aristarco, o era stata migliorata nel frattempo la grandezza della Luna?
Non ho notizie precise, però posso indurre. Io, secondo me, se una persona come Parco sa misurare con quella precisione la distanza della Luna, automaticamente sa anche la grandezza, perché la grandezza apparente era nota. No, quindi Aristarco dà una misura abbastanza rozza, da un rapporto circa 3, diciamo, tra il raggio della Terra e il raggio della Luna, che in realtà è 3,7. E io credo che Parco avesse una un'accuratezza, diciamo, della dimensione della Luna che doveva corrispondere all'accuratezza con cui sapeva la distanza, chiaramente. La grandezza apparente era ben nota, insomma, come anche quella del Sole, sono uguali. Ma la cosa interessante è che una misura, diciamo, del crollo culturale data da cosa dice della Luna Posidonio, che è considerato il massimo intellettuale della sua epoca, del primo secolo di Cristo, e anche il massimo geografo ed astronomo. E Posidonio dice che la Luna è più grande della Terra, e poi dice anche che si nutre di acque potabili. Cioè si passa, diciamo, da astronomi che sapevano valutare la distanza 59 raggi terrestri, persone che avevano addirittura favorito la Luna e si nutre dell'acqua dei fiumi, insomma. Questo è il massimo intellettuale, diciamo, che è considerato dalla maggioranza di storici della filosofia il massimo filosofo della sua epoca.
Non vedo altre domande.
Mi dispiace, speravo che ci fossero, speravo di...
Non so, io...
A te sembra convincente la ricostruzione, perché...
Io ti ringrazio che me l'hai fatta leggere prima e confesso che la sua bellezza non mi è stata chiara da subito, poi piano piano ho capito la bellezza di questa ricostruzione e oggi ho finito di capirla del tutto e mi sembra proprio straordinaria e torna moltissimo con la dimostrazione bellissima di Archimede del fatto che una cosa è un infinitesimo rispetto all'altra. Mi sembra che il legame con Euclide e con Archimede sia proprio del tutto
sì. Ma poi è tutto, come dire, interno al modo di concepire queste cose dell'epoca, insomma, in cui non si fanno rapporti tra grandezze non omogenee, tutto è visto a livello geometrico, quindi si parla solo di spostamenti, e torna tutto, insomma. Mi sento veramente un cretino per non averlo capito 20 anni fa, insomma, che la forà era questo, insomma. E poi nel concetto di forà, anche etimologicamente una parola, c'è l'idea, ferro significa, come in latino, anche porto, quindi c'è l'idea di un'azione esterna, secondo me. Quindi non è semplice moto, come il moto... E tra l'altro, ecco, questo avevo dimenticato di dire prima, quelli che traducono moto verso il centro ignorano anche un altro dato essenziale, che c'era stata una teoria precedente, accennata anche dallo stesso Plutarco, adesso non ricordo in quale opera dei Morali, in cui si parlava effettivamente di un moto verso il centro. E la teoria non era epitomeson foram, ma epitomeson kinesis. E ogni volta che parla di moto, anche in quel contesto, Plutarco usa sempre la parola, il termine kinesis per moto, mai forà. Quindi non
è proprio specifico.
Non ha senso tradurre forà a moto ignorando la differenza tra i due termini, che vengono usati tutti e due in modo differenziato, diciamo, nel contesto. E tra l'altro, appunto, quando cita l'altra teoria, appunto usa la parola kinesis, poi introduce quest'altra in cui c'è la forà, che è una cosa diversa. La forà è proprio l'idea, come dire, di un moto in qualche modo dovuto a un'azione esterna, no? Un trasporto, insomma, uno spostamento dovuto a un'azione che fa deviare dal moto naturale.
Se posso aggiungere una cosa, perché so che ci sono tanti studenti sia di corso di laurea che di dottorato, il rigore con cui viene fatta la teoria delle proporzioni negli elementi di Euclide, che è il motivo per cui poi nella scienza greca si usano solamente rapporti fra grandezze omogenee, ecco, il rigore di Euclide è straordinario, cioè quello è una cosa che, se uno vuole studiare la scienza greca, deve leggere, insomma, la teoria delle proporzioni, perché insomma, il rapporto fra grandezze omogenee viene definito in un modo che non ha niente da invidiare alla nostra costruzione dei numeri reali, insomma, questa è una cosa che...
diciamo, non ha niente da invidiare per il semplice fatto che la costruzione dei numeri reali è stata fatta sulla base del testo di Euclide.
No, poi se mi ricordo bene, Dedekind afferma che ha studiato gli elementi di Euclide e non gli sono piaciuti. Se mi ricordo bene, Dedekind dice qualche cosa del genere.
Ma Hit, che è stato uno dei maggiori studiosi della matematica greca, dice che la definizione dei Weierstrass di numeri reali uguali coincide parola per parola con la definizione di Euclide.
Certo. No,
e dice, non per dire che, non per suggerire che Weierstrass aveva attinto ad Euclide, ma per dire che Euclide era stato così bravo che aveva precorso cose di 2000 anni dopo.
Certo.
E questo è significativo, no? Ora, naturalmente all'epoca di Weierstrass gli elementi di Euclide si leggevano a scuola, quindi non potevano essere ignorati.
Certo. No, è chiaro, insomma, che c'è una certa rimozione della nostra...
Sì, è quasi automatico. Guarda, anche quando tu dici non ha nulla da invidiare alla nostra costruzione, l'idea è un po' tanto bravo che è quasi come Weierstrass. Ma Weierstrass aveva preso Euclide e l'aveva copiato. Con delle variazioni, naturalmente, perché doveva trasportarlo in un linguaggio un po' diverso, insomma. Però alcune frasi erano rimaste proprio identiche, infatti nota Hit che erano uguali parola per parola.
Va bene, non ci sono, mi sembra, altre domande?
Io ho ricevuto una mail, e in questo momento purtroppo non ricordo il nome, da un collega Tor Vergata del CNR, però non dell'università, che mi chiedeva appunto se era pensabile che scienziati ellenistici avessero una teoria che spiegava in modo, diciamo, quantitativo e rigoroso le cose accennate da Plutarco. Allora ero curioso di sapere se pensava che avessi un modo.
Sì, ha risposto benissimo alla mia domanda, è proprio quello che speravo di sentire.
Cioè, sono riuscito a rispondere. Insomma,
ecco, ci ha fatto una lezione addirittura completa sopra, eppure le osservazioni su Newton, che probabilmente è una fonte che a noi sfugge, anch'io pensavo la stessa cosa.
Sì, grazie. Bene.
Bene.
E allora ci sentiamo la settimana prossima.
Sì, mercoledì sempre alla stessa ora su questo canale.
D'accordo. Ciao.
Grazie molto.
Grazie.
Ciao.
Grazie, arrivederci. Sì.